Nel 1936, in occasione della mia prima comunione e della cresima, tutta la famiglia in bicicletta va a San Colombano all'Ambro per fare la foto di famiglia. Io vestito da marinaretto, mio fratello di 14 anni con i calzoni corti a mezza coscia e mia sorella a 4 anni appoggiata a un grande cerchio di legno. La storica foto di famiglia, com'era di modo allora, malamente colorata. Non mi ricordo se prima o dopo fui colpito dalla pertosse, che a quel tempo e dalle mie parti si chiamava tosse asinina. Tosse asinina. Tossii, tossii penosamente per mesi e mesi, con accessi improvvisi, specie quando mangiavo, con le conseguenze che si possono immaginare. Per curare la tosse asinina, oltre a sciroppi vari che mi faceva prendere e che non mi fecero granché, mia madre, non so se per prescrizione medica o per iniziativa personale, mi fece mangiare una frittata di un uovo al giorno per quasi un anno. Una frittata di un uovo al giorno per quasi un anno. E nella frittata c'era un'abbondante grattugiata di provolone. Poi mia mamma si ammalò gravemente. Doveva essere broncopolmonite e a quel tempo si moriva facilmente. Come era morto suo padre, il nonno Domenico, baffoni bianchi, ingialliti dal tabacco, all'età di 63 anni. Eravamo tutti smarriti. Si era in pieno inverno e mia madre era a letto in quella ghiacciaia di camera. Mi ricordo che quando aveva bisogno di qualche cosa, batteva il pavimento con un grosso bastone e noi accorrevamo. Il medico, un signore anziano, con la barba e che si riparava con un cappello e un mantello nero, veniva da Livraga in bicicletta, una bicicletta con i copertoni rossi. Ricordo le tracce dei pneumatici sulla neve. Mia madre diceva che il dottore era fratello di un celebre cardinale di Roma. La mamma, dopo aver tossito penosamente per non ricordo quanto tempo, si riprese piano piano, ma per mesi si temeva un pericolo ancora più grande, che era la tubercolosi. Venne ad aiutarci la zia Rosina, sorella minore di mia madre, di carattere piuttosto soldatesco, nubile sui 30 anni, e stette da noi qualche settimana. I ricordi si affollano un po' disordinatamente alla mia mente e accavallandosi. La sagra del paese, Livraga, era ed è il 19 settembre, San Gennaro, come a Napoli, esattamente. Si andava a sentire il concerto della banda musicale famosa, la banda di Livraga, famosa nella Bassa Lodigiana. A me faceva un'impressione enorme, con tutte quelle divise, quegli strumenti luccicanti, quei pennacchi e i grandi battimani che le esecuzioni suscitavano. Non vi dico le tante bancarelle che gremivano la strada principale e le tante attrazioni, tra le quali l'albero della cuccagna, un palo alto come un palo della luce, cosparso di grasso per renderne difficile la cordata. E tutti ridevano quando vedevano gli aspiranti scivolare giù malgrado le manciate di cenere e di sabbia per rendere possibile il percorso. Infatti avevano a tracolla una borsa di pezza dalla quale attingevano cenere e sabbia per aiutarsi a salire. Mentre i premi, appesi alla sommità del palo, messi in cerchio su una ruota, dondolavano beffardi, salami, salsicce, provoloni, prosciutti, fiaschi di vino. Quando finalmente il più bravo, sporco di grasso e di cenere e sabbia, riusciva a mettere le mani sui premi, l'urlo della piccola folla si udiva anche lontano. D'estate, in casa nostra, si allevavano i bachi da seta per arrotondare i magri guadagni. I tralicci tenevano praticamente tutto il locale a pian terreno, con pochi spazi per muoverci. I bachi da seta divoravano una quantità incredibile di foglie di gelso e io con gli altri bambini della cascina andavamo a raccogliere sulle piante non alte che abbondavano dappertutto. Ci mettevamo a tracollo un sacco non molto grande, dopo aver defogliato i rami più bassi ci si arrampicava agevolmente sulle piante a raccogliere il resto, lasciando le spoglie, e quando ce ne andavamo con il nostro bottino sembrava essere arrivato improvvisamente l'autunno, perché c'erano soltanto i rami senza più le foglie. Naturalmente non bastavano le nostre manine, ci volevano soprattutto quelle dei papà e delle mamme a saziare la voracità dei bacchi. Bacchi che spesso non cadevano dai tralicci e venivano calpestati, o c'erano quelli che morivano sui tralicci. Questi e quelli mandavano un odore nauseabondo che però mai superava quelle delle porcilaie che ci circondavano. Dopo non ricordo quanto tempo i bacchi erano scomparsi e si erano trasformati in tanti bozzoli gialli che staccavamo con cura e li consegnavamo agli addetti ai lavori, che passavano con grosse ceste e caricavano sul carro dopo averli pesati per bene. Il guadagno erano poche decine di lire, se ricordo bene. Lavoro tanto, guadagno poco, commentavano i miei e gli altri. I tralicci venivano smontati da mio padre e riposti nella stanza accanto a quella dove dormivamo, pronti ad essere rimontati l'estate successiva.
Innamorate fanno cor per te le fusa, ma la forza è non ti mancava. L'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Quando tutto tace su nel cielo la luna fa, col mio più dolce caro miau, chiamo Maramao. Vedo tutti i mici sopra i tetti passeggiar, ma pure loro senza te sono tristi come me.
Fenomeno che si ripeteva regolarmente ogni anno era la pediculosi, ma figuratevi se si pronunciava quella parola, assolutamente sconosciuta non soltanto al dialetto della bassa lodigiana che noi parlavamo, ma anche all'italiano che pochi parlavano. Le mamme disperate gridavano ai loro bambini: hai preso ancora i pidocchi? E armate di pettini fitti passavano al contrattacco sulla porta di casa. Era uno spettacolo vedere le mamme che spidocchiavano i loro bambini. E quando non bastava il pettine fitto, passavano al petrolio, soffregando il cuoio capelluto. Fortuna che avevamo tutti i capelli corti all'Umberta, come si diceva allora, cioè come quelli portati dal re Umberto I, cioè quasi rapati, a parte un corto ciuffo sulla fronte, e quello divenne il taglio di capelli di tutti gli ufficiali dell'esercito italiano, con i baffoni. Con il risultato assicurato di fare puzzare noi bambini come distributore di benzina. Altri ricordi si accavallano ancora alla mia mente, un po' disordinatamente, ma molto vivamente. Per esempio, il bifolco che aveva l'incarico di suonare il corno alla ripresa del lavoro alle 13. Si staccava alle 11:30 e si riprendeva appunto alle 13. Subito dopo avere mangiato, i contadini che tagliavano l'erba, trifoglio o erba medica, rifacevano il filo alla lama, piantavano un grosso chiodo per terra e sulla capocchia battevano la lama della falce con un martello, con arte però, ovviamente. E perché il chiodo non affondasse troppo nel terreno, un trifoglio di ferro battuto lo tratteneva, permettendo al contadino di fare il suo lavoro. Nel corso del lavoro, poi, ogni tanto si fermavano e con la cote, una pietra speciale, e affilavano ancora la falce. Altri ricordi di quando ero molto piccolo, avevo preso e avevo riempito una zuppiera di neve e l'avevo messa nella credenza per conservarla, evidentemente. Immaginate la mia delusione nel vedere poi la zuppiera piena d'acqua. Non sapevo spiegarmelo. Nella stalla i grandi raccontavano cose vere e anche dicerie e leggende, come questa per esempio: un serpentello, forse una vipera, era entrato in un bambino di pochi anni mentre dormiva in un campo dove i genitori stavano lavorando. Sì, era entrata dalla sua bocca spalancata ed era finita nello stomaco del bambino e si pappava tutto quello che mangiava e il bambino deperiva a vista d'occhio, finché un vecchio saggio contadino sentenziò: bisogna fare uscire il serpente, ai serpenti piace il latte, prendiamo un tinozzo di latte appena munto, qualcuno prenda il bambino per le caviglie, lo metta sopra il tinozzo. Detto fatto, e tutti intorno gli abitanti della cascina a vedere lo spettacolo. Ve la do come l'ho sentita. Il bambino naturalmente si ribellava, si divincolava, ma lo tenevano ben fermo sopra il tinozzo del latte. Aspetta e aspetta, finalmente la testa del serpentello fa capolino dalla bocca del bambino attirato dal latte sottostante. Il vecchio e saggio contadino, commosso fulminea, afferra la testa del serpentello e lo tira fuori. Il bambino è salvo e tutti battono le mani. Un altro ricordo legato alla mamma era la pelle di volpe, che andava di moda negli anni 30 e anche prima, che si metteva sulle spalle alla festa quando d'inverno andava alla messa. Mi facevano impressione e anche un po' paura gli occhi di vetro della povera bestiola. Ma venne il momento di lasciare la vecchia cascina di Cademazzi, dove ero nato, e di cominciare l'era dei traslochi, vicini e lontani, che furono molti, moltissimi e fortunosi. Era l'estate del 1937. 1937. Me lo ricordo perché mio fratello Peppino si era fatto un bellissimo trabicolo per correre, roba da poveri, ovviamente sempre da poveri. Aveva preso un vecchio manico di scopa, gli aveva applicato una rotella a una estremità. A metà manico aveva messo un pezzo di legno per traverso, lo aveva inchiodato e serviva da manubrio. Si appoggiava questo manico di scopa alla spalla e via di corsa per le strade. E su quella specie di manubrio aveva scritto 1937. 1937. A distanza di oltre 70 anni, mettendo insieme i flash ricordo un po' disordinati, Credo che questi siano stati i motivi per cui i miei decisero di andare altrove. Da tempo, si lamentavano del padrone, sempre più esigente, mentre la paga, poca, era sempre la stessa. Mio padre non si limitava a lavorare il latte e a occuparsi dell'allevamento dei maiali, ma era diventato l'uomo tuttofare della cascina. Quando mancava l'elettricità, il padrone ordinava: chiamate Pasqua, diminutivo di Pasquale. Il temporale aveva ostruito dei tombini, il padrone ordinava: chiamate Pasqua. Una cavalla non riusciva a sgravarsi, il padrone ordinava: chiamate Pasqua. Insomma, Pasqua era diventato una specie di Figaro che tutti chiamavano da una parte e dall'altra. E mio padre si ingegnava a fare di tutto, ma lo sfruttavano, abusando della sua ingegnosità e della sua bontà. Mia madre, poveretta, doveva essere stanca dopo tanti anni di vivere in quella puzza perpetua che toglieva il fiato, e così decisero di andarsene altrove. Andarsene, sì, ma dove? In un'altra cascina, a lavorare il latte e a allevare maiali, perché questo era il lavoro di mio padre. Mia madre nicchiava. Lavorare il latte, sì, ma allevare ancora maiali significava ricominciare con la puzza. No, basta, per favore, troviamo qualcos'altro. Cosa? Bisognava avere provato per capire. Non so come le cose andassero esattamente, ma non accadde dall'oggi al domani. Fu una questione di settimane e di mesi. Tra l'altro, mio padre, certo, non poteva abbandonare il suo lavoro senza averne trovato un altro. A quel tempo il lavoro si trovava sulla piazza del paese, nel giorno di mercato. Il paese era Casal Pusterlengo, ora diventato una cittadina. Lì si ritrovavano i padroni, fittavoli, i casari, i porcai, a cercare lavoro. I contadini invece a ottobre andavano direttamente a casa dei padroni con il cappello in mano o il berretto. A quali condizioni si può immaginare? Ai tempi del fascismo c'era sì il sindacato, ma che faceva sempre l'interesse del padrone, diceva mio padre, arrabbiandosi di brutto. Sempre gli interessi del padrone. Quando i contadini in cerca di lavoro arrivavano alla cascina dopo cena, alla spicciolata, con l'abito della festa, a piedi o in bicicletta, i contadini locali li chiamavano chissà perché i gatti, e li prendevano grossolanamente in giro con grandi miau, miau, miau. Quando i poveretti entravano un po' tremebondi, figuratevi, nella casa del padrone. Mio padre andò diverse volte in piazza a Casale, ma non riusciva a trovare un nuovo lavoro. Come mai? Mio padre non sapeva capacitarsene e se ne lamentava con mia madre, che lo confortava e gli diceva di continuare a pregare il Signore e la Madonna. Era devota alla Madonna dei Cappuccini del santuario di Casal Pusterlengo. Poi, finalmente, venne a sapere che qualcuno aveva messo in giro una grossa calunnia, che lui, mio padre, un ottimo casaro, figlio di Casari, figlio d'arte da generazione, non sapeva lavorare il latte e rovinava il formaggio. Figuratevi la rabbia di mio padre, uno specialista del ramo, e ci ripeteva che per fare un buon provolone bisognava confezionarlo in modo da non lasciare buchi, anche piccoli, altrimenti sarebbe penetrata l'aria e la muffa avrebbe rovinato il provolone. Non ho mai visto mio padre tanto adirato e tanto avvilito. Piangeva come un bambino. Era d'inverno e mio padre era seduto su un lettuccio accanto alla stufa, con la testa tra le mani, poveretto, e mia madre accanto a lui che cercava di confortarlo. Il dramma dei poveri, di tanti poveri. Allora e ora. Ora e allora. Ma chi aveva potuto mettere in giro quella terribile calunnia? Il padrone di mio padre, che aveva saputo che mio padre se ne voleva andare per vendicarsi di un abile lavoratore che stava per perdere, o un casare invidioso? Non si seppe mai. Che brutta cosa è la calunnia. Com'è triste, come è brutta.
Oh, meschino, calunniato, avvilito, calpestato sotto il pubblico. Ma che bello, che bello, sotto il pubblico,
e la tristezza dei grandi si ripercuoteva su noi piccoli, con un penoso senso di insicurezza e di paura. Ma un giorno, finalmente, mio padre tornò a casa con una buona notizia: aveva trovato lavoro. E mio padre raccontò, concitato, qualcosa che ci parve una favola. Sempre sulla piazza di Casale aveva conosciuto un signore che non era un fittavolo, era un tale di Codogno, a pochi chilometri da Casale, e gli aveva offerto un lavoro in Sardegna, lavorare il latte in Sardegna. E dov'era la Sardegna? Dov'è la Sardegna? La Sardegna è lontana, è un'isola. Per capire la nostra meraviglia e anche la nostra scarsa conoscenza della geografia, bisogna mettersi nei panni di povera gente del 1937, come eravamo noi, abituata a muoversi tra la cascina e il paese e la cascina. La Sardegna ci pareva lontana come oggi l'Australia. Non c'era mica la radio, la televisione, non c'era niente. Prima di tutto non c'erano soldi. La gente non viaggiava per tanti motivi, per il fatto che non c'erano soldi. Le ferie, come si intendono oggi, non esistevano. L'aereo era considerato ancora una stramberia americana, a parte gli aerei militari. La gente stava a casa, le case erano brutte, prive di comodità, si moriva di caldo d'estate e si crepava di freddo d'inverno. Avere l'acqua in casa era un lusso. Insomma, dopo aver consultato mia madre, mio padre accettò di andare in Sardegna. Oh! A quel tempo e da quelle parti i contratti avvenivano in un'osteria davanti a un bicchiere di vino, anzi a una staffa di vino, come si diceva nella bassa, e con una stretta di mano. Adesso si fanno carte bollate e non funziona niente. La gente era di parola in genere. A noi bambini fu imposto il silenzio. Non parlare della cosa con nessuno, per nessun motivo. Capito? Avevamo capito. Io ero tutto fiero di tenere il segreto. In classe, però, prima che arrivasse la maestra, furtivamente mi avvicinai alla grande carta geografica dell'Italia, edita dalla Vallardi, appesa alla parete, e lessi bene, ma col batticuore, Sassari, una delle tre province dell'isola di allora. Le altre due erano Cagliari e Nuoro, che quasi tutti, al di fuori dei sardi, ne sbagliano la pronuncia anche alla televisione, e sbagliavamo anche noi dicendo Nuoro. Non si dice Nuoro, si dice nuoro, con l'accento sulla U, nuoro. Ma il trasloco non doveva avvenire subito, ma all'inizio dell'anno seguente, 1938. In attesa, ci trasferimmo provvisoriamente prima a Livraga, in due stanze in affitto, e quasi subito dopo a un paio di chilometri verso Ospedaletto Lodigiano, esattamente a Cascina dei Livraghi, una bella cascina con le case dei contadini costruite da poco, attaccate le une alle altre, un locale al pian terreno e uno al primo piano, che davano su un grande e lungo cortile comune, e tutti dall'altra parte del cortile di fronte alla porta d'ingresso avevano udite una ritirata, un cesso, un vero lusso, e sopra il cesso la cascina dove si riponeva la legna da ardere. Ma lì rimanemmo pochi mesi, estate e autunno 1937.